SBS Italian.
Andrea Pomella, autore dell'Uomo che trema. Buongiorno Andrea e grazie per aver accettato di partecipare al nostro programma.
Buongiorno, grazie a te.
Allora Andrea, io vorrei cominciare con una domanda sulla depressione. Tu hai scelto il realismo autobiografico per trattare un tema, appunto quello della depressione, vissuto ancora oggi come una sorta di tabù. Infatti nel romanzo sottolinei che la depressione non ha la forma di una vera e propria malattia e dunque per secoli è stata relegata al rango di non malattia. Quali sono, secondo te, le conseguenze di questa mancata attribuzione di dignità a questa patologia, di cui tra l'altro soffrono in Italia circa 4 milioni e mezzo di persone?
È un problema di percezione gravissimo, secondo me, perché appunto i numeri danno la dimensione di un fenomeno enorme che ha delle ripercussioni sociali altrettanto enormi, che non viene riconosciuto come tale o perlomeno subisce ancora oggi uno stigma enorme, perché si tratta comunque di una malattia della mente, della testa, quindi non qualcosa di non facilmente identificabile, anzi facilmente scambiabile per qualcos'altro. Io stesso, per esempio, all'interno della mia famiglia d'origine, per praticamente tutta la vita non sono stato considerato come una persona malata di depressione, ma come una persona semplicemente dotata di un carattere, di un cattivo carattere, di una difficoltà di relazione nei confronti del prossimo, se non addirittura una sorta di indolenza, tutte cose che possono rientrare all'interno per esempio di una anamnesi di tipo depressivo, ma che sono appunto facilmente scambiabili per qualcos'altro. È un problema appunto diffuso che merita la dignità di malattia, anche insomma per parlare di dignità di malattia può sembrare un po' una sorta di controsenso per certi versi, ma la cosa sostanziale è che dalla depressione se ne può uscire, perché è una malattia comunque curabile, insomma si potrebbero evitare tanti problemi e anche tante morti, possono sembrare ingiustificate ma che magari sono giustificate, o meglio sono, come dire, spiegabili attraverso la malattia depressiva. Il problema io l'ho affrontato anche nel mio libro precedente, che era Anni Luce, che aveva, diciamo, un'impronta di tipo più generazionale, andavo ad indagare un po' quelli che erano i motivi del perché noi quarantenni, ultra quarantenni, che siamo stati giovani negli anni 90, sembra che abbiamo una propensione al suicidio, per esempio, o comunque alla malattia depressiva maggiore che in qualsiasi altro tempo, in qualsiasi altra generazione. Ci saranno probabilmente delle ragioni storiche. Io insomma ho cercato di andare soprattutto di indagare attraverso quella che è stata la mia vita. Sì, mi sono dato le risposte, ora non so se la cosa può valere anche per il contesto australiano, ma per quanto riguarda l'Italia, insomma, chi è cresciuto negli anni 80 ha vissuto un momento di alto edonismo, di un contrasto forte rispetto a quelle che erano poi le aspettative e la realtà di vita, almeno per quella che condividevo io, che vivevo io. E insomma, io poi ho vissuto insomma dei traumi familiari abbastanza forti, lo racconto anche nell'Uomo che trema. Insomma, il divorzio dei miei genitori è stata la sentenza che ha un po' dato il via a tutto il mio malessere psichico.
Certo.
Vivevo in una borgata di Roma, alla periferia di Roma, ed ero l'unico che aveva genitori separati e venivo guardato ed additato come una sorta di animale strano, no?
Era un vero e proprio stigma a quell'epoca.
Sì, era uno stigma, era una condizione che non veniva riconosciuta come tale, anche perché insomma la forte presenza di un contesto cattolico che rifiutava anche, no, l'idea stessa che la famiglia potesse disgregarsi in certi modi e in certe forme, faceva sì che appunto tu venissi quasi escluso dal contesto sociale. Tutto questo è avvenuto per la prima volta in maniera diffusa appunto intorno agli anni 80 e probabilmente negli anni 90 la gioventù, cioè quelli che erano appunto i bambini 10 anni prima, ha trovato una sorta di ribellione nei confronti di se stessi, per esempio appunto sfogando la musica grunge. Io insomma in Anni Luce parlavo,
sì,
di questo,
sì, infatti.
In una tutta una serie di fenomeni che non sfociavano nelle ribellioni di piazza, ma nelle ribellioni di tipo privato, ecco.
Infatti, e ritornando all'Uomo che trema, tu hai affermato che non si descrive la realtà, la si narra. Nel romanzo lo psichiatra ti chiede di raccontare la storia della tua depressione, portandoti in questo modo ad oggettivizzarla, ma portandoti anche a scoprirla indissolubilmente legata alla tua vita.
Sì, Sì, io dico che la realtà appunto non si descrive, si narra, perché insomma è legato un po' alla scelta di campo di raccontare se stessi, no? In letteratura, di fare letteratura della propria vita. La domanda che insomma io mi sento ripetere spesso quando vado in giro a presentare L'uomo che trema è se è tutto effettivamente vero, cioè se è reale, se è autobiografico, insomma è una domanda che lascio il tempo che trovo, perché appunto dipende sempre da quale, cioè quando noi scriviamo facciamo semplicemente un atto, sia che si dice fiction, si dice no fiction, ma in realtà quello che puntiamo è la realtà, e la distanza che ci poniamo rispetto alla realtà se più o meno definisce appunto quello che è il genere. Allora io cerco di essere il più vicino possibile, più che alla realtà io dico alla verità, per cui è sempre fiction alla fine, è sempre fiction proprio per quel motivo lì, perché la realtà noi la narriamo, non la descriviamo, ed è insomma un approccio importante che ho cercato di seguire, che sto cercando di seguire un po' tutte le cose che sto scrivendo. È una scelta di campo la mia, appunto, come dicevo, quella di raccontare me stesso e raccontare parte quella che è la mia vita, insomma.
E che cosa hai compreso guardando nel passato? C'è qualche momento in cui hai ricevuto una sorta di illuminazione, oppure un processo, diciamo, che va avanti senza grossi momenti di trauma?
Ma sì, guarda, la scrittura in realtà non innesca nessun tipo di reazione di questo tipo, per il semplice fatto, almeno per quanto mi riguarda, poi insomma è una regola che vale per me, ma che ovviamente non vale per il resto degli scrittori, ognuno ha il suo metodo. Io amo dire che impiego anni a pensare ai libri che poi scrivo, magari in pochi mesi. L'uomo che trema da questo punto di vista è semplificativo, perché insomma ci ho messo una vita intera a pensarlo e a viverlo prima ancora che a pensarlo, e pochi mesi a scriverlo. E l'elaborazione avviene nel momento in cui appunto lo penso il libro, nel momento in cui penso l'opera letteraria che poi vado a comporre, per cui la scrittura diventa quasi un processo meccanico in quel caso. Che cosa ho capito? Quello che ho capito l'avevo già capito prima di scriverlo, per cui non è che io non credo, per esempio, nella scrittura come autoterapia. Molti mi chiedono: ti ha fatto bene scrivere questo libro? Io quello che rispondo è: probabilmente mi ha fatto anche bene, ma non è la cosa fondamentale, perché la cosa fondamentale è averla elaborata prima,
certo,
la materia che poi ho messo nel libro.
Parliamo adesso del ruolo della letteratura nella società di oggi, in particolare di quella italiana, in cui si legge pochissimo e dove le istituzioni scolastiche sono in grave crisi. In questo momento difficile si nota particolarmente l'assenza della politica nel portare avanti una forma di coscienza civile, e sembra che siano gli autori a riempire questo vuoto. Secondo te è sufficiente?
No, è insufficiente, assolutamente insufficiente, però è un dato di fatto. Io ho vissuto per molti anni una realtà intellettuale abbastanza bizzarra, si lamentava la scomparsa dell'intellettuale come figura di riferimento all'interno della società, quando in realtà a un certo punto ci siamo trovati nella versione opposta, cioè l'assenza totale della politica, come è appunto in questo momento, e invece tutta una serie di intellettuali che prendono posizioni molto forti, ma non solo sulla pagina scritta, ma anche facendo operazioni vive, insomma, reali, mettendo il proprio corpo in ballo su certe questioni, ed oggi come oggi appunto rappresentano quello che è il fronte più avanzato, secondo me, di posizione anche politica in una situazione come quella italiana. La realtà della letteratura rispetto a questo poi certamente incide poco, un po' perché i dati ci dicono che è un paese in cui si scrive più che leggere, un po' perché viviamo comunque in un momento in cui la letteratura stessa, questo non credo che riguardi solamente l'Italia, non ha più quella capacità di penetrare la realtà sociale come poteva averla, non so, nel secondo dopoguerra. Anche se io credo che ogni scrittore, nel momento in cui si mette a scrivere, deve comunque ambire a cambiare lo status quo e quindi a compiere un atto che incida sulla società. Se poi questo significa anche solo cambiare la percezione della realtà per un solo lettore, diciamo che quel compito l'ha già assolto. A me è successo che qualcuno mi ha scritto e mi ha detto: la lettura dell'uomo che trema mi ha fatto capire molte cose della mia vita, ho riconquistato il rapporto con mio padre, oppure ho rimesso insieme alcuni frammenti che erano andati perduti. Per me già il fatto di aver inciso sulla singola coscienza di una persona mi fa sentire di aver assolto a quel dovere,
certo, cioè di modificare
in parte la realtà.
Di modificarla e di aiutare le persone, insomma.
E di aiutare, certo.
Un'ultima domanda. Nel tuo romanzo, oltre che dare una definizione della depressione, tu sottolinei il debole confine tra salute e malattia e scrivi: sono malato nel momento stesso in cui dico a me stesso che la vita non ha significato. Ma se oggettivamente così, sono quelli che intravedono nella vita un significato ad essere malati. Mi ricorda un po' il protagonista della coscienza di Zeno, la cui nevrosi lo rende inetto in una società di sani, di persone cosiddette normali e soddisfatte di sé. Allora io volevo chiederti, secondo te la malattia definisce una persona? E nel momento in cui la si supera, si diventa una persona diversa?
Questa è una bella domanda. Io ho sperimentato appunto su di me nel momento in cui mi sono seduto per la prima volta davanti allo psichiatra dopo aver subito il più pesante attacco depressivo della mia vita, cioè l'evento da cui poi prende le mosse il racconto dell'uomo che trema. E nel momento in cui appunto lo psichiatra mi ha chiesto: mi racconti la storia della sua depressione? Io mi sono reso conto in quel momento che stavo raccontando la storia della mia vita, e quindi mi sono reso conto in quel momento che la malattia depressiva definiva la mia stessa identità di persona, di essere umano. Poi il superare la malattia, soprattutto quando si parla di malattie depressive, è scorretto definirlo in questo modo, perché purtroppo è qualcosa con cui bisogna fare i conti un po' per tutta la vita, è una parte di sé che va tenuta sotto controllo. Io personalmente, insomma, quasi una sorta di dialogo quotidiano con questa malattia, che poi io, insomma, ho identificato un po' come farebbe un bambino con un orso, no? La malattia, dico, è parte di me, sono io, è inscindibile da me. Ecco, io ho compreso questo ragionando appunto sulla mia malattia depressiva e soprattutto sulla mia vita. Cioè, io sono una persona che sono perché soffro di depressione. Una delle cose, tra l'altro, almeno per quanto mi riguarda, ma insomma confrontandomi anche con altre persone che soffrono dello stesso male, che trovo assolutamente straordinaria, è la percezione che si ha appunto della realtà durante un picco depressivo. La realtà appare appunto priva di senso, ma assolutamente lucida, sgombra di qualsiasi tipo di nebbia. Tant'è vero che appunto arrivo a dire che l'opacità è dei sani, e quindi il ragionamento che fa un depresso nel momento di quel tipo è: i veri malati siete voi che siete sani, che non riuscite a vedere con questa lucidità la realtà, il profondo vuoto e il profondo orrore che si prova di fronte all'insignificanza della realtà. Ovviamente si tratta di un travisamento, no? Di un inganno, ecco.
Certo,
la depressione fa questo, inganna facendoti credere che tu sei l'unico depositario di una verità, mentre in realtà non è così.
No, non è così, ma d'altra parte ti dà un certo tipo di profondità, insomma.
Ora bisogna anche fare, insomma, uno sforzo speculativo abbastanza faticoso. Insomma, io l'ho sperimentato appunto su di me, nel momento in cui ero affetto da questa iperlucidità, cercare di essere abbastanza oggettivo da poterla anche raccontare. Ecco, la sfida dell'uomo che trema, la grande sfida è stata proprio questa, cercare di quella che io definisco compiere un reportage dal teatro di guerra della mia mente, cioè entrare
una bellissima definizione,
entrare con i piedi e con gli strumenti che servono a documentare questa condizione all'interno di questo teatro di guerra, e dire: ok, io ci sto dentro da quando sono nato, ci sto dentro da sempre, adesso voglio farvi vedere che cosa vedo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.